Questo è Otto Muehl del Generationismus, un gruppo di azionisti viennesi che ha operato negli anni 60 e 70 ed è un gruppo particolare. Su loro è stato scritto non troppo in realtà, è stato scritto molto in Germania, però c'è il disponibile in italiano e vari testi poi in francese di un critico d'arte che si chiama Jean Clair, che ha scritto un testo tradotto in italiano che è De Immundo. Se no ha scritto varie cose in francese che su quella che lui definisce l'estetica dello stercorario, che è un discorso tra l'uso dei materiali organici, in particolar modo quello che poi l'actionismus, questa performance che si chiama Material Action, fa parte di una serie di azioni materiali che prevedono anche quelle che Otto Muehl definisce orge fecali, l'uso di feci, urina e talvolta anche interiore ad animali, con cui vengono dipinti i corpi di artisti o di se stessi. E dicevo, Jean Clair ha lavorato parecchio su queste cose. Il discorso dell'actionismus è un discorso molto particolare. Qui Jean Clair, assieme ad altri, va a lavorare su un discorso di una rappresentazione che fonda le sue radici sul discorso dell'estetica in Georges Bataille, della rappresentazione del male, dell'erotismo e di quella che lui, in un testo che si chiama Le lacrime di Eros, definisce la piccola morte. Bataille definisce la piccola morte quello che è il piacere di tipo sessuale quando va al di là della riproduzione naturale. Autori successivi hanno legato questo discorso della piccola morte a quello che è una grande morte, cioè al discorso dell'erotismo, che Bataille lega molto, il discorso nell'erotismo che è un piacere misto tra il desiderio del libertino e quello dell'assassino. E riprendendo questo discorso, legandolo al discorso del sacrificio, in molte rappresentazioni del performance del Generationismus emergono una serie di elementi che possono essere accomunati ai culti orgiastici, a dei riti pagani, e Jean Clair ha in qualche modo rivisto in questo una teoria del sacro elaborata da Rudolf Otto, che in qualche modo si lega anche al discorso della pulsione libertinaggio-assassinio che Georges Bataille vedeva nell'erotismo. La teoria di Rudolf Otto sul sacro è legata al discorso del sacer. Il discorso del sacer inteso come qualcosa che non può essere toccato senza contaminare. È un discorso che evoca una sensazione sacra, ma al tempo stesso è una sensazione contaminante. Il sacro è qualcosa che deve essere venerato, ma al tempo stesso spaventa, è puro e impuro al tempo stesso. Su questo discorso Rudolf Otto elabora una teoria che lui la definisce il mysterium tremendum et fascinans, che è il rapporto con il sacro. Il rapporto con il sacro che lo scandisce in queste tre fasi. La prima fase che è quella del misterico, che ci si pone di fronte a un qualcosa che non si conosce, e si ha poi successivamente quella del tremendum. Quella del tremendum che è legata allo spavento da un sacro assolutamente insondabile, quello che in tedesco è definito il Gansandere, che sarebbe radicalmente altro, il totalmente altro da noi che ci terrorizza. E per citare Bataille, questa sensazione, questo terrifico che si manifesta se non riesce a essere annientato all'interno della fascinazione, crea questo misto di ambiguità tra il terrore e il fascino. È un qualcosa che si può ritrovare nel discorso dell'estetica kantiana, quando Kant parla del sublime e porta l'esempio del terrifico sublime, in cui rimaniamo in qualche modo affascinati da quegli spettacoli terrificanti e rimaniamo affascinati nel momento in cui riusciamo a prenderne le distanze. Senza approfondirlo troppo, Hans Blumenberg ha scritto un libro intero su questo argomento che si chiama Naufragio con spettatore ed è tutto un testo sulla relazione tra chi osserva in qualche modo le sciagure altrui a distanza e i tipi di meccanismi di sicurezza che si innescano, che possono essere legati sia da una parte al piacere di non partecipare a quell'evento, sia a un discorso legato a questo sacro che è al tempo stesso terrifico e sublime. Dicevo, il discorso dell'azionismo viennese, che opera negli anni 60 e 70, nel caso di Hermann Nitsche, che poi è uno degli ultimi esponenti ad operare anche negli anni 80, nasce con una forte radice antiborghese e antifascista. Operano a Vienna e per questo loro ruolo di essere fortemente trasgressivi, di andare contro la morale del tempo, riescono, a mio avviso credo paradossalmente, ad ottenere la protezione del vescovo viennese Otto Maurer, che gli dà anche un posto dove organizzare le proprie performance. E in queste performance, allora, ci sono animali che vengono uccisi sul palco, squartati o crocifissi. Con l'interiore degli animali si dipinge su persone, in qualche modo qualcuno, questa è un'orgia fecale che viene fatta sia con colori, con escrementi e con interiori animali, sangue e feci vengono usate molto spesso da Otto Muhl nelle sue rappresentazioni. E questo Hermann Nisch, questo era un esempio che volevo portare del discorso dell'uso degli animali, in cui alcuni autori hanno visto in questo anche una ricerca di una sorta di estetica popolare, l'uso dello squartamento dell'animale e l'uso di questa rappresentazione che a volte sembra ricordare culti orgiastici e pagani. In realtà si tratta, a mio avviso, di un discorso. Allora, negli anni 60 si poteva fare un discorso seguendo l'analisi di Bourdieu sulla distinzione dei gusti. Si poteva fare un discorso che oggi forse è meno valido, ma negli anni 60 era abbastanza valido, che era legato ai gusti delle classi. Il Wieneractionismus, vendendosi come antiborghese e antifascista, e quindi rivendicava un tipo di arte molto vicina al discorso popolare, di fatto in realtà attirava un pubblico molto distante da quello che potevano essere le classi popolari. E in realtà attiravano un pubblico e creavano delle rappresentazioni fortemente elitiste. Il messaggio di trasgressione o comunque l'antifascismo è difficile leggerlo in un'orgia fecale o nella crocifissione di un individuo sopra un animale. In realtà, a differenza del simbolismo precedente di Gina Pan, dove anche se magari è necessaria l'educazione dello spettatore di fronte all'opera d'arte, è possibile quasi a chiunque capire un simbolismo su una delusione d'amore o sull'uso di certe strategie che ha Gina Pan, rispetto magari a un uso molto forte e molto trasgressivo come quello del Wieneractionismus. E che porta a spostare il discorso da un uso sociale a un uso fortemente individualista ed elitista. Non è un caso, e qui vorrei citare alcuni passi, che il discorso dell'antifascismo portato avanti da Otto Muhl si esprimeva in questo modo. Qui cito esattamente Otto Muhl, che dice: "Tutto merita di essere esposto, anche lo stupro e l'assassinio." E qui si sta riferendo in linea diretta a quelle che erano le teorie di Bataille sull'erotismo e il rapporto con l'assassino. Il coito, la tortura e l'annientamento dell'uomo e dell'animale sono l'unico dramma che valga la pena di essere visto. E in quel caso ritorna anche il discorso di Antonin Artaud quando parla in un capitolo del Teatro e il suo doppio, che è Il teatro e la peste, quando parla del teatro come il teatro deve esplodere come un ascesso. In qualche modo l'unico vero teatro è quello che porta alla manifestazione e alla rivolta in piazza. Lui dice spesso: il teatro è la vita, e lo esprime nel modo legato alla crudeltà più forte possibile, perché è l'unica cosa che riesce in qualche modo a scuotere i nervi e il cuore. E continua sempre Otto Muhl: l'assassinio fa parte integrante della sessualità, come io vi ho detto prima, il legame con Bataille. Gli animali domestici serviranno da sostituti. Intendo commettere un assassinio perfetto su di una capra che servirà da sostituto di una donna. In realtà lui spera, comunque anela in qualche modo successivamente, di realizzare le performance in cui uccide capre e agnelli nel palco, di poterlo poi fare direttamente su esseri umani. E nei miei film a venire, gli umani saranno massacrati. Massacrare degli umani non deve restare un monopolio di Stato. Sarà presto un obbligo etico saccheggiare le banche e abbattere a caso uno storpio. Questo dice Otto Muhl. E in realtà questo tipo di espressioni non sono originalissime, fanno già parte del surrealismo francese. Il problema, e qui cito poi quello che succede successivamente, è che l'actionismus da azionisti passa in linea diretta da quella che è la teoria all'azione. Negli anni 70 Otto Muhl, assieme ad altri membri, tra cui Hermann Nisch, organizzano una comune in Belgio in cui cominciano, al di là delle loro performance artistiche organizzate a Vienna, a mettere in atto quelle che erano le loro teorie, e che comprenderanno una serie di stupri su minorenni, comprese tra i 12 e i 16 anni, aborti coatti, torture di vario genere. Negli anni 90 Otto Muhl verrà processato e condannato a 7 anni di carcere. E una volta uscito dal carcere, nel 2001, viene invitato a una retrospettiva al Louvre, sull'arte maledetta. E Otto Muele viene accolto al Louvre come una sorta di eroe dell'avanguardia e della resistenza. E senza voler entrare troppo nel discorso, io trovo molto singolare. Cioè, lui porta esattamente, prende assolutamente in parola il discorso del rapporto tra arte e vita quotidiana, dell'arte che in qualche modo diventa espressione della vita quotidiana, per Otto Muel diventa assolutamente interscambiabile. Quello che lui porta sul palco, che è una rappresentazione simbolica di disagi, di trasgressioni, e in qualche modo poi nella vita reale lui lo ripropone come prassi.